Voci dipinte, magazine settimanale di arte, a cura di Monica Bonetti.
Domenica 22 novembre, ben ritrovati all'ascolto di Voci dipinte da Monica Bonetti al microfono e da Tiziano Trotto in regia tecnica per una puntata dall'onomatopeico titolo PAM. Un titolo che richiama certe performance dadaiste e in effetti l'artista che lo porta ha in sé un po' di quello spirito irriverente e sperimentatore che animava l'avanguardia storica di inizio Novecento. Per rendersene conto basta percorrere le sale del Museo d'Arte della Svizzera Italiana che in questo momento gli dedica una retrospettiva nella sua sede dell'AC. Una retrospettiva curata da Cristina Sonderegger, che oggi insieme a Paolo Mazzucchelli, o PAM appunto, è nostra ospite qui a Voci Dipinte per parlarci di questo allestimento, ma anche e soprattutto del lavoro di Mazzucchelli. Buongiorno a entrambi fin da ora, benvenuti.
Buongiorno.
Allora, Paolo Mazzucchelli si forma al Centro Scolastico Industrie Artistiche XIA di Lugano, successivamente all'Accademia di Brera a Milano. Nel 1982 vince il concorso di disegno indetto dal Comune di Chiasso e nello stesso anno, sempre a Chiasso, ha luogo la sua prima mostra personale di rilievo alla Galleria Mosaico. Dagli anni 90 Mazzucchelli inizia anche una feconda collaborazione con artisti, scrittori che gravitano intorno al poeta visivo Franco Beltrametti, un'esperienza che lo porta a sperimentare contaminazioni fra immagine, musica e poesia. Dal 2000 si contano varie esposizioni a lui dedicate presso il Museo Villa dei Cedri di Bellinzona, presso il Centro Culturale Lisarion di Minusio, la Galleria Carzaniga di Basilea e la Galleria Carlo Mazzi a Tegna, località dove Paolo Mazzucchelli attualmente vive e lavora. Allora, com'è stato innanzitutto vedere i suoi lavori in dimensioni monumentali sulle pareti di questo che è l'ultimo nato tra i musei nella Svizzera italiana e che è anche un po' però il simbolo dell'arte ora nella Svizzera italiana, all'AC?
Più che vedere, mi sono occupato di allestire l'esposizione ed è la parte che più mi ha interessato di questa esposizione. L'allestimento è stato un lavoro durato alcune settimane dopo un progetto di ripiego dal momento che il tutto si è trovato...
Un progetto mancato forse, ma è stata anche nello stesso tempo una gran bella opportunità, credo, ritrovarsi con uno spazio così ampio a disposizione per, mi viene quasi da dire, divertirsi a occuparne le pareti, no?
Sì, sì, sì. In effetti lo spazio dell'AC mi ha permesso di allestire un'esposizione che era un'esposizione da Kunsthalle più che un'esposizione museale. Mi ha permesso di costruire un racconto attraverso i lavori eseguiti in una quarantina d'anni.
Bene, allora sentiamo proprio magari da chi ha collaborato a questo allestimento, chi l'ha curato o cucurato, verrebbe quasi da dire, dunque da Cristina Sonderegger, a cui do, ripeto, il buongiorno. E due parole semplicemente per presentarla. Cristina Sonderegger è laureata in storia dell'arte all'Università di Losanna con una tesi dedicata alla vita e all'opera del pittore ticinese Edoardo Berta, specializzata in storia dell'arte in Svizzera e in particolare nella Svizzera italiana del periodo secondo Ottocento, primo Novecento, è stata conservatrice del Museo d'Arte della città di Lugano e dal 2019 è curatrice responsabile del coordinamento curatoriale del Museo d'Arte della Svizzera italiana. Ha coordinato e curato l'allestimento di diverse mostre e cataloghi, tra cui quella a Edoardo Berta del 2000, Villa dei Cedri, quella dedicata a Renzo Ferrari nel 2015 al Museo Cantonale d'Arte e infine quest'ultima, appunto, questa mostra monografica PAM Paolo Mazzucchelli tra le ciglia. Buongiorno e benvenuta di nuovo a Cristina Sonderegger. Com'è nato allora questo progetto? Ci vuole magari raccontare, Paolo Mazzucchelli prima diceva che la gestazione è stata lunga, com'è nato questo progetto, com'è stato poi vederlo realizzarsi?
Sì, come ha già detto PAM, è stato un progetto molto lungo, inizialmente era previsto per Palazzo Reali e lì diciamo lo stesso spazio aveva un po' imposto il ritmo e la sequenza, la successione e la scelta delle opere. l'opportunità di passare invece all'AC, dunque a questo spazio che si poteva strutturare con grande libertà, e il proprio PAM poteva scegliere come mettere al meglio in risalto le opere che voleva presentare, sicuramente ha permesso di mettere in evidenza aspetti anche meno noti, forse, o meno conosciuti del suo lavoro attraverso la presentazione dei grandi formati. E devo dire che per me è stata l'occasione, evidentemente abbiamo iniziato nel 2015, PAM, se non mi sbaglio, per cui è un percorso lungo che ha permesso di scoprire i suoi lavori, ma alla fine, soprattutto i lavori grandi, è stato possibile scoprirli solamente in fase di allestimento, perché è vedendoli appesi al muro che si riescono a capirne la loro complessità, vederli nella loro interezza. A terra non hanno lo stesso effetto, perché un'opera viene letta da destra a sinistra, dall'alto in basso, ma non può essere colta nella sua pienezza, per cui alla fine il lavoro si è poi svelato all'interno proprio delle sale del museo.
Dicevamo opere monumentali, se vogliamo magari essere più precisi, perché immaginare una grande opera ovviamente dipende dai punti di riferimento che ciascuno di noi ha, ma queste sono opere monumentali, non è uno scherzo in questo caso. Vogliamo dare le dimensioni di questi lavori?
Siamo di fronte a dei fogli che superano i 4 metri, per cui veramente delle opere molto grandi.
Paolo Mazzucchelli voleva aggiungere qualcosa?
Sì, no, sono per dare le dimensioni. I numeri sono 5 metri di lunghezza per 2 metri e 20 di altezza. Ecco, a me non stupisce la dimensione, piuttosto è il lavoro che viene compiuto per eseguire questi disegni, che è interessante. Di solito un'opera la si compie in uno spazio temporale limitato o a più riprese. Se si lavora contemporaneamente su diversi lavori, questo qui mi ha preso tipo una ventina di giorni, un mese quotidianamente, dalle 10 alle 13 ore per eseguirli, e ogni giorno ti devi ripresentare davanti al foglio come se fosse il primo giorno in cui ti sei
calato in questo compito.
In questo compito.
Magari poi con l'ausilio del catalogo, perché in questo momento purtroppo siamo a distanza, io negli studi di Besso e voi nei vostri uffici, nelle vostre case, quindi non possiamo essere fisicamente all'AC davanti a queste opere, però magari ci proviamo a fare questo esercizio di trasferirci mentalmente lì, perché PAM può magari raccontarci come quel lavoro lì si è svolto, si è creato, come anche materialmente è nato, perché è questo sì anche abbastanza impressionante, secondo me, per chi lo osserva e incuriosisce immaginare tutto il lavoro che c'è dietro. Prima di questo però entriamo nella dimensione di questa trasmissione dando spazio alla musica. Come sempre a Voci Dipinte l'ispirazione è il jazz, un'ispirazione un po' lontana magari oggi, perché dal momento che Paolo Mazzucchelli è un grande appassionato di musica e di un certo tipo di jazz, lo abbiamo coinvolto nella scelta della colonna sonora di questa settimana, dandogli un po' una sorta di carta bianca. E il primo brano direi che già ci dice parecchio del suo modo di intendere musica e suoni. Il brano è una composizione del britannico David Sylvian, pubblicato nel 2002, e si intitola Campor.
Thank you.
Rieccoci in studio con Pam, l'artista Paolo Mazzucchelli, e con la curatrice Cristina Sonderegger. Paolo Mazzucchelli, presentandolo dicevo che questo brano già ci dice molto sul suo rapporto con i suoni. Partiamo allora proprio dall'ascolto del brano di David Sylvian. Siamo tra quelli che vengono definiti nelle copertine dei dischi, nelle loro presentazioni, musica elettronica, rock progressivo e musica d'ambiente. Io ho trovato una citazione proprio di David Sylvian che dice: «Voglio che la mia immaginazione venga lasciata a briglie sciolte, senza essere dettata dalla musica, cerco di non imporre la musica». Allora, intanto, se in qualche modo si riconosce in questo tipo di citazione, trasportandola magari sul lato visivo, sull'arte più che sulla musica, e poi per lei che cosa rappresenta la musica e l'ascolto della musica?
La musica è il primo elemento al quale faccio affidamento appena entrato nello studio. La prima cosa che faccio, tac, metto il disco. Il suono mi permette di separarmi dalla quotidianità, di abbandonare tutte quelle che sono le scorie della vita che ognuno c'ha, i pensieri, le preoccupazioni, tutte le cose materiali, per poi entrare in un'altra fase, nel mio nido, nel luogo in cui lavoro, e mi permette di trovarmi contemporaneamente dislocato in più e diverse esperienze. Questi suoni mi permettono di viaggiare oltre il punto del mio ombelico, no? È una sorta di compagno, il suono.
Ecco, un'interdisciplinarità che poi si traduce anche nel modo in cui lei realizza forse i suoi lavori. Intanto una nota a Cristina Sonderegger proprio sull'interdisciplinarità, no? Sulla compresenza di elementi diversi nel lavoro artistico di Paolo Mazzucchelli.
Ma magari ancora giusto una battuta sull'elemento, la musicalità, o se vogliamo la parte sonora del lavoro. Io penso che anche guardando proprio i lavori di Pam, il fatto che usi il carbone, che usi il chiostro di china, introducono un elemento musicale, una sonorità, un suono all'interno dell'immagine, dato dalla tecnica stessa che viene usata per realizzarlo. Io me lo immagino davanti a questi grandi suoni, davanti a questi grandi fogli, dove il fatto del gesto, anche molto metodico e continuo, lungo, per portare questi strati di neri sulla superficie del foglio, siano accompagnati proprio, oltre che dalla polvere stessa, dunque da una certa fisicità, no, del colore, che appunto si trasforma poi anche in suono. Invece l'aspetto interdisciplinare, è dato evidentemente anche dal mondo che Pam frequenta, questo rapporto diretto e costante, che è una presenza, diciamo, anche nel tempo, ancora oggi molto importante, di rapporti personali con autori, con scrittori, il fatto stesso che Pam, lui ha bisogno anche di introdurre questa forma di espressione nelle sue stesse opere. Magari poi lascerò dire a lui qualcosa in più su questa parte che è la scrittura dentro il suo lavoro.
Ci stavamo proprio arrivando, perché mentre Christina Sonderegger parlava io sfogliavo nel catalogo per arrivare proprio alle pagine in cui ci sono alcune delle opere in cui compare, più che la parola scritta, compare il testo, compaiono dei segni grafici che magari sembrano parole a un primo sguardo, poi ci si rende conto che lo sono, ma sono composte con un alfabeto che non è quello a cui siamo abituati nella nostra quotidianità, ma che ha qualche cosa di diverso. E allora appunto a Paolo Mazzucchelli vorrei proprio chiedere qualcosa su questa presenza abbastanza continua in questi suoi 40 anni di lavoro, abbastanza trasversale, del testo scritto, della parola, della poesia direttamente, ma soprattutto perché, richiamandosi a quanto abbiamo detto prima a proposito della musica, mi pare che siano delle parole dove quello che conta è il suono che esprimono. Paolo Mazzucchelli.
Questa sorta di alfabeto misterioso al quale ci si riferisce spesso davanti ai disegni o alle incisioni non è nient'altro che una sorta di stampatello, a volte girato, a volte sottosopra, e mi permette di esprimere la lettera. E prima ancora della parola ricorda il suono, ed è quello che ti accompagna mentre si guarda l'opera, no? Pensavo che facesse riferimento alla Stele delle ciliegie quando parlava di questi fogli con tutte queste lettere scritte, e questi fogli sono delle lettere, sono dei brevi racconti di un incontro che termina con la morte di uno degli amanti, mentre il secondo racconta la storia dal momento in cui l'amante muore e l'altro ricorda tutta la loro storia, il loro percorso, fino a ritornare sulla pietra sotto il ciliegio in riva al fiume lungo la Maggia, no?
Sì, perché sono due in realtà le Stele delle ciliegie, appunto il plurale viene dato da questo, e sono due opere speculari che sono presentate anche nelle sale dell'AC, tra l'altro in posizione ravvicinata perché si possa fare una sorta di raffronto. Si somigliano molto, così come si somigliano spesso le storie che due persone vivono da due punti diversi, di vista diversi, però nello stesso tempo sono anche, osservandole più attentamente, profondamente diverse, no?
Sì, profondamente diverse, anche in questo caso anche dal punto di vista temporale, cioè la narrazione inizia il giorno X e termina con la morte, l'altro parte dalla morte e ritorna al giorno d'incontro.
X. Sì. Io però stavo pensando anche, avevo davanti proprio questo, ha indovinato bene, ecco, una delle dei giochi possibili con questa dimensione a distanza delle nostre trasmissioni è quella di indovinare di che cosa stiamo parlando in qualche modo. Ma mentre le ponevo la domanda, pensavo anche a un altro lavoro, che è quello che si intitola Rinoceronte, che è un lavoro di una decina d'anni precedente rispetto alle Stele delle ciliegie, che sono dell'inizio degli anni 2000 e che è pure un lavoro esposto all'AC. Anche qui siamo di fronte a un foglio abbastanza grande, anche se non grandissimo, 150 per 200 centimetri, quindi un metro e mezzo per due, e c'è una presenza anche qui di un testo forse più criptico da decifrare, quasi potrebbe sembrare una didascalia, però me lo dica lei invece che cos'è, Paolo Mazzucchelli.
È una sorta di didascalia, Molto probabilmente quel testo appartiene all'originale, al rinoceronte di Dürer. Le cose che sono scritte sono prese uno a uno, paro paro, dall'originale. Non per questo il lavoro del rinoceronte è un'opera, non è un'opera di rifacimento, di rinnovamento di quella immagine. Semplicemente in questo periodo mi ero procurato una moltitudine di fogli con delle impronte fisiche durante le performance, per evitare di staccarmi, di buttare questi fogli nel cesto dei rifiuti o di fare apparire questi gesti, questi resti di una performance. Non me la sono sentita di farla diventare delle opere. Semplicemente li ho ricollocati nel tempo e nello spazio e ho pensato di riprendere la lettura di queste macchie e di trasformarle in quello che mi suggerivano, una sorta di lettura tipo le macchie di Rorschach. In fondo, ecco, è la lezione del surrealismo che mi ha seguito e perseguitato praticamente dall'inizio della mia formazione a tutt'oggi.
Un'immersione nel proprio io più profondo che poi fa apparire anche quello che è forse un io collettivo, perché poi in queste macchie e in questo rinoceronte è evidente per molti che Dürer riappare e riappare molto prepotentemente. Ci torniamo tra poco, perché proprio quell'opera lì secondo me ha tutta una serie di elementi del lavoro di Paolo Mazzucchelli. Ci torniamo tra poco, perché ora, come annuncia Love, la virgola sonora di John Coltrane, è il momento di una rubrica che è un appuntamento fisso a Voci Dipinte, quello con la mostra della settimana. Oggi è Marco Franciolli a condurci a Coira, nelle sale del Museo d'Arte dei Grigioni, per visitare la mostra Dance Me to the End of Love, una danza macabra.
Il Museo d'Arte di Coira ha colto l'occasione del restauro di un ciclo di 25 dipinti con raffigurazione della morte, realizzati nel 1543 per il castello vescovile di Coira, per proporre una mostra dal titolo Dance Me to the End of Love, una danza macabra. Titolo con un duplice riferimento, il primo ovviamente alla celebre canzone di Leonard Cohen, mentre il secondo si riallaccia al ciclo pittorico ispirato alle silografie di Hans Holbein il Giovane, che si può ammirare nelle stanze del tesoro della cattedrale di Coira. E proprio da questa sede vale la pena di iniziare la visita, ammirando i 25 dipinti, eseguiti con la tecnica grisaille, che illustrano l'incontro con la morte, raffigurata quale scheletro secondo le modalità in uso nelle danze macabre medievali. Questo tema iconografico ha per soggetto la condizione di caducità dell'uomo, una sorta di memento mori che riunisce le diverse categorie sociali dell'epoca, dai potenti come l'imperatore, il papa, i prelati, ai più umili quali i contadini e gli artigiani. La comparsa di questa tipologia di raffigurazione è stata posta in relazione sovente con la grande epidemia di peste del XIV secolo che investì tutta l'Europa. Ora, questo tema porta inevitabilmente a dei raffronti con la pandemia attuale, che suscita riflessioni sulla nostra condizione transeunte in una situazione che accentua le nostre fragilità e incertezze. La mostra al Museo d'Arte trascende il tema della danza macabra e riunisce opere di numerosi artisti di epoche diverse attorno a vari aspetti della danza. Opere che mostrano la danza quale espressione dionisiaca, di follia, rituale, di estasi, danza quale celebrazione di amore e morte, danza quale vertigine, motore di desiderio, passione e annientamento. I due curatori della mostra, Stefan Kunz e Stefan Zweifel, hanno composto un percorso espositivo intenso, ricco di rimandi, di grande suggestione. Ad esempio, nella prima sala dell'esposizione, l'accostamento fra i dipinti di Louis Suter e quelli di Willem de Kooning esalta la forza del gesto pittorico della materia quale espressione di un'altra forma di danza, quella del pennello, della pittura. A fianco dei due dipinti di de Kooning, una sua scultura sembra sfaldarsi nello spazio nell'intensità del movimento e richiama alla mente subito la celeberrima scultura di Rodin, Iris Messagère de Dieu. Poco dopo, in una sala successiva, si scopre che proprio quest'opera di Rodin è lì e si può così approfondire il confronto. La qualità delle opere riunite per questa occasione, unitamente alla pertinenza di ogni scelta e accostamento, accentuano la pregnanza del percorso. Vale forse la pena di sottolineare come, con le difficoltà attuali per i prestiti da altri paesi, si nota nella mostra di Coira la prevalenza di opere provenienti da collezioni svizzere. E anche in tal senso l'esposizione offre alcune sorprese. Ad esempio, con i disegni realizzati in Engadina e finora mai esposti di Nijinsky, lo straordinario ballerino e coreografo russo che ha rivoluzionato il linguaggio del corpo e della danza. Interessante anche l'accostamento fra i disegni di Kirchner e la danzatrice Mary Wigman. O ancora il confronto fra il cortometraggio di Maya Deren, realizzato nel 1945, A Study in Choreography for Camera, con un capolavoro assoluto della danza contemporanea, ovvero l'ipnotica esecuzione di Jorge Don del Bolero di Ravel su coreografia di Maurice Béjart. Yves Klein, Nod Vital, Andy Warhol, ma anche una meravigliosa menade danzante del III secolo a.C. o una vanitas del XVIII secolo, sono innumerevoli le tessere che compongono la mostra. La densità di contenuti e l'interessante intreccio di percorsi di lettura è davvero arricchente. E all'uscita del museo sorge spontanea una riflessione. Perché diamine chiudere i musei, istituti nei quali il controllo dei flussi è possibile e rigoroso? In un momento come quello attuale si avverte più che mai la necessità di pensiero e contenuti. E fortunatamente il museo di Coira è rimasto aperto.
Grazie a Marco Franciolli. La mostra Dance Me to the End of Love chiude purtroppo questo fine settimana, ma resta possibile visitare il tesoro della cattedrale con il ciclo delle rappresentazioni della morte appena restaurato. Ne vale davvero la pena, come ci ha ricordato appunto anche Marco Franciolli. Un tema, quello della morte, che aleggia anche nelle sue opere, Paolo Mazzucchelli, e magari dopo proprio per questo ci vorrei tornare. Adesso però invece vorrei tornare alla mostra dell'HAC, in particolare all'opera che stavamo idealmente osservando prima della rubrica dedicata alla mostra della settimana, e cioè al rinoceronte. Perché anche la commistione di tecniche in questa opera è in fondo abbastanza rilevabile. Cristina Sonderegger. E allora volevo chiederle qualcosa appunto su queste commistioni, su come spesso i lavori di Paolo Mazzucchelli, lui ce lo diceva prima, in fondo un'opera o un foglio, un lavoro che parte da un'esperienza come quella di una performance, diventa poi nella rielaborazione e grazie all'utilizzo di tecniche diverse qualcos'altro.
Sì, in questo caso abbiamo appunto un aspetto performativo che precede la realizzazione dell'immagine, come diceva prima Pam, solamente in un secondo tempo, ritornando poi su queste macchie che si vengono a creare sul foglio e rielaborandole, arriva lasciando libero corso in fondo anche in una sorta di libera scrittura, un libero disegno alla composizione, all'articolazione dell'immagine. E, a livello di tecniche abbiamo nel suo caso una grande varietà di tecniche con cui si è confrontato. Inizia agli esordi con la classica, tra virgolette, pittura ad olio su tela, però non lo fa semplicemente utilizzando il pennello, ma già in quella fase lì utilizzando addirittura ad esempio le mani, per cui c'è già una presenza fisica del corpo all'interno dell'opera che poi ritroviamo in quello che sono gli aspetti più performativi del suo lavoro. Poi l'utilizzo della china, del pennino sul foglio, ma anche qua ci sorprende perché non lo fa utilizzando quello che potrebbe essere la dimensione giusta per questo tipo di tecnica, ovvero il formato ridotto, perché la china in fondo ci riporta a un gesto della mano, non a un gesto del braccio. Usa questa tecnica su delle superfici molto grandi, prendendoci un po' anche in contropiede proprio con quello che è un po' un aspetto importante del suo lavoro, questo paradosso surrealista, no, dove utilizza una cosa, una misura magari sbagliata per risvegliare poi in noi delle chiavi di lettura, delle suggestioni di fronte all'immagine. E la terza, diciamo, importante tecnica, vabbè, proprio dei grandi carboni, è evidentemente, o forse la seconda, è la stampa, e su questo magari ritorneremo sicuramente dopo, anche qui utilizzando dei grandi formati, per cui siamo di fronte quasi a un lavoro epico, eroico tra una virgolette, perché le sue stampe sono poi dei pezzi unici realizzati a mano con un lavoro notevole proprio anche diciamo fisico, direi, proprio nella realizzazione dell'opera d'arte.
Sì, c'è una dimensione quasi artigianale o comunque dove l'aspetto pratico manuale ha una rilevanza notevole. Io però volevo chiedere ancora una cosa a Pam su queste sperimentazioni, perché in alcuni casi queste commissioni di generi sono una ricerca voluta, una, come appunto quella che ha descritto prima dell'aspetto performativo da rielaborare. In altri casi invece c'è anche un aspetto un po' quasi casuale, mi sembra di aver intuito, cioè un accadimento che in fondo modifica un po' il lavoro che si stava facendo fino a quel momento.
In questo senso tutto il mio lavoro praticamente è intriso in queste casualità, in questi cambiamenti, non soltanto dell'oggetto, ma anche del linguaggio. Mentre sto percorrendo una strada molto vicina a quella che è l'immagine che sembra diventare un racconto, per dirla in parole povere, il fumetto, ecco che prendo il via con un altro tipo di linguaggio e lo porto a livello di pittura. E questo non è per una moda, perché ho bisogno di ampliare l'esperienza, di aprirmi a altre cose, anche perché le soluzioni non sempre si rivelano definitive, si esauriscono in un certo momento e inizio un altro percorso che mi permette magari di trovare le soluzioni per riannodare i fili del discorso che stavo facendo 6 mesi, 1 anno, 3 anni fa.
E per riannodare i fili, noi ci concediamo un altro stacco musicale dal titolo Take a Slow Break.
Thank you.
Take a Slow Break con il Berglund Trio, composto dal bassista svedese Dan Berglund, dal pianista Bugge Wesseloft e da Henrik Schwarz, che cura invece la parte elettronica. Li lasciamo per tornare qui a Voci Dipinte a parlare con Pam e con Christina Sonderegger. Abbiamo accennato alla stampa prima del brano musicale. Vorrei allora restare proprio a uno dei lavori in particolare di grande formato presentati nelle sale dell'HAC, da dove veniamo, chi siamo, dove andiamo, perché volevo chiedere a Pam di raccontarci come nasce questo lavoro. Allora, quando pensa a stampa, pensa a un lavoro, una xilografia, comunque un lavoro preparatorio di incisione e poi un lavoro che va in stampa. E parlarne con chi magari non ha avuto mai modo di vedere le opere di Paolo Mazzucchelli potrebbe indurre in qualche fraintendimento di questo tipo, mentre un lavoro come quello che citavo, appunto questa grande xilografia policroma monotipo, invece è qualcosa di ben diverso. Allora, ci vuole raccontare lei, Paolo Mazzucchelli, di che cosa si tratta?
È una xilografia, è inciso su una lastra di legno, tecnica che uso per fare i miei esperimenti di stampa, più che non le incisioni. Non sono un bravissimo incisore. Quello che mi diverte, quello che mi permetto di mettere in campo quando faccio questo tipo di lavori, è l'aspetto anche performativo della stampa, anche perché mi dà l'occasione di entrare in contatto con altre materie diverse da quelle che sono le materie finali. In questo caso, utilizzando delle tecniche come il film, il cinema, il cut-up, ho ricostruito più volte con il medesimo soggetto, ho ricostruito queste 3-4 pagine, perché il lavoro in realtà è molto più ampio, no? Questo qui è solo una parte dell'opera.
Ecco, ma quando parliamo di stampa manuale, che cosa si intende esattamente?
Normalmente la stampa viene con il torchio. In questo caso la stampa viene fatta manualmente con un rullo e pressato con la forza del corpo, delle braccia.
E quindi è questa la parte performativa, appunto, anche.
Sì, certo.
Una parte, Christina Sonderegger, dove riappare però il colore. Lei prima ci raccontava di questi lavori a china o a carbone, che quindi monocromi, con un nero che irrompe, che incide in maniera molto decisa. Qui invece siamo di fronte a lavori dove il colore riemerge.
Sì, riemerge proprio grazie alla stampa, anche perché dopo un po' meno di un decennio dove il colore dominante, le sfumature dominanti di nero fanno parte praticamente del mezzo, diciamo, cromatico espressivo, il colore ritorna o se ne riappropria Pam attraverso la stampa. E nel caso appunto dell'opera Da dove veniamo, chi siamo, dove andiamo, è un'opera, io direi, molto pittorica. Lo stesso utilizzo della materia, del colore stampato, se si guarda da vicino è molto materico, dunque pittorico in questo senso. E poi è un'opera che rimanda alla grande storia dell'arte dell'Ottocento, della fine del Settecento. Il titolo evidentemente rimanda a una delle opere più famose del periodo haitiano di Gauguin, mentre il soggetto, questa figura mostruosa che ingoia un bambino, rimanda invece a un'opera di Goya. Due riferimenti a cui Pam guarda nelle sue opere, tra l'altro i riferimenti o le citazioni o il riemergere di suggestioni che gli vengono anche non solo da campi che sono, diciamo, esterni alla storia dell'arte, sono molto importanti questi riferimenti, e in quest'opera addirittura ne abbiamo ben due.
Ecco, riferimenti importanti, grande impatto visivo, lo si sarà intuito già da come abbiamo raccontato le opere esposte nelle sale dell'HAC. Forse l'impatto maggiore è però quello dell'ultima sala, quella della punta che si affaccia sul lago. Allora vorrei, siamo quasi in conclusione, soffermarmi proprio su quell'ultima sala, Pam. Intanto, come nascono quei lavori che la compongono, quei capriccetti che compongono quella sala? O da dove nascono piuttosto, forse?
Da dove nascono? Un lavoro iniziato al termine di un periodo di malattia in cui mi sono chiesto quale potesse essere la continuazione del mio lavoro. Ho ripreso a disegnare da capo e ho cominciato a occuparmi di quelle problematiche che avevano a che fare con l'inconscio e con la realtà quotidiana che sentivamo in quel periodo ripetere quotidianamente alla radio. Cioè, noi stavamo affondando, io stavo affondando probabilmente, così come stavano morendo delle persone che stavano cercando di raggiungere il nostro continente per salvarsi da una condizione di vita non propriamente idilliaca, cioè la migrazione e la perdita di un punto di riferimento è uguale sia per chi sta andando a fondo nella vita, così come per le persone che materialmente rischiano di andare a fondo nella propria vita, nella propria esistenza.
Ecco, questo lavoro, se non sbaglio, non ha parti testuali o comunque molto, molto minime, eppure ha un po' l'andamento di una, quasi mi verrebbe dire, di una graphic novel, intesa nel senso più nobile, nel racconto. Ha una, ha una sua epica quasi, e ce l'ha anche visivamente come impatto, no? Si arriva in un luogo che è uno tra i più idilliaci probabilmente di Lugano, con una bellezza estetica enorme. C'è questo contrasto con delle immagini molto forti che colpiscono anche per la loro crudezza e che hanno una loro bellezza di tipo del tutto diverso, ma comunque è molto forte. Volevo coinvolgere in questo anche Cristina Sonderegger in questa lettura.
Ma qui emerge un altro aspetto, appunto. Abbiamo parlato dei grandi formati, ma in questo caso abbiamo... si vede anche l'emergenza del bisogno di disegnare, del bisogno di lavorare, proprio perché siamo di fronte a una grande quantità, in questo caso, di fogli, di formati più o meno piccoli, tra virgolette, rispetto al resto dell'allestimento. Per cui questo bisogno di far venire in superficie questi disagi, che possono essere personali da un lato e collettivi dall'altro. Sì, io penso che proprio anche il fatto di moltiplicare l'immagine sulla parete, questa parete era composta, Pam, in fase di allestimento, scegliendo tra molti altri fogli, insomma, ho dovuto lasciare indietro parecchio materiale per arrivare a questo insieme, che alla fine è un po' come una sorta di fumetto, no? La moltiplicazione dell'immagine che va nel fumetto a raccontare una storia. Nel nostro caso non solo racconta una storia, ma va anche a ricomporre un'immagine multipla, in un certo senso. E questo bisogno, appunto, di ritornare alla figurazione, che per Pam viene attorno al 2014, quando appunto la figurazione o il rapporto con la rappresentazione della figura umana in questa chiave l'aveva abbandonata, la ritroviamo agli inizi del suo percorso, poi non l'abbandona mai, però la ritroviamo con questi linguaggi duri, caustici, incisivi, che vogliono per forza interpellare e scuotere il visitatore, appunto riemerge con molta forza nei lavori degli ultimi anni.
Immagini che scuotono, appunto, che difficilmente lasciano indifferenti. Provare per credere, il mio invito è naturalmente quello ad andare a visitare la mostra PAM Paolo Mazzucchelli Tra le ciglia, in programma nella sede dell'HAC del Museo d'Arte della Svizzera Italiana fino al 28 marzo 2021. Io vi ringrazio PAM Paolo Mazzucchelli, ringrazio Cristina Sonderegger che ha curato la sua retrospettiva per essere intervenuti a questa puntata di Voci Dipinte. Grazie anche a Tiziano Trotto che ha assicurato la regia tecnica di questa puntata, che vi ricordo viene diffusa in replica questa sera alle 22.35. Sul web in podcast invece all'indirizzo www.rsi.ch/vocidipinte ci trovate in qualsiasi momento. Io vi lascio con l'ultima scelta di Paolo Mazzucchelli, l'ultima scelta musicale di Paolo Mazzucchelli. Il brano si intitola Strange Bright Crown, musica nordica anche in questo caso perché è firmata dal musicista norvegese Nils Peter Molvær. Due parole, Pam, per presentarci questo brano, per presentarci Nils Peter Molvær?
Il musicista norvegese mi è molto caro dopo l'esperienza che ho potuto vivere nel 2000 quando sono andato nel Grande Nord e ho potuto constatare quanto sia impressionante l'ampiezza del cielo, la dimensione dei fiordi, il mare, la vastità della terra e queste foreste enormi, immense. Questo ricordo mi ritorna ogni volta che sento questa tromba, mi ricorda tutto quello che è avvenuto in quel periodo oltre il circolo polare artico.
E allora la tromba la sentiamo tra poco. Grazie di nuovo a Pam e a Cristina Sonderegger. Da Monica Bonetti, buon proseguimento di ascolto con Rete 2 e buona settimana d'arte.